Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora commentando con voi i fatti del giorno e facendo tutte le analisi del caso. Eccoci qui, allora prima di cominciare io devo dirvi una cosa, ci tenevo a fare un elogio di Radio Bandiera Nera e quindi un elogio a tutta la redazione di Radio Bandiera Nera, perché non solo ci danno la possibilità noi come Primato Nazionale di far sentire la nostra voce a tutti voi, ma tutta la redazione di RBN sta veramente facendo un'opera meritoria, perché nel momento in cui noi ci dobbiamo sorbire i sermoni del globalismo imperante in televisione, sui mezzi di informazione mainstream, ecco, Radio Bandiera Nera rappresenta davvero un'isola di libertà in cui la controinformazione trova il suo spazio, può far sentire la sua voce, che poi è anche la vostra voce alla fine, quindi insomma ci aiuta a restare svegli, a restare in campana nonostante tutto quanto. Ecco, scusate se mi sono preso questo minutino, ma ci tenevo a tessere le lodi di Radio Bandiera Nera e quindi adesso andiamo, come dicevo, a commentare i fatti della giornata. Perché però appunto ho voluto fare questo piccolo elogio? Perché noi in televisione, ma anche sui mezzi di informazione cosiddetti mainstream, ecco, noi sentiamo quella che è proprio una vera e propria propaganda filogovernativa, che ci racconta una realtà che sostanzialmente non esiste, o comunque una realtà riletta a favore di lor signori, quindi in sostanza del governo Conte, del PD e tutto quanto. Tant'è che noi, insomma, siamo ancora qua sostanzialmente reclusi in casa dopo mesi e mesi, non ne possiamo più, molti di voi sicuramente non ne potranno più, eppure nonostante questo non si intravedono grandi speranze, diciamo, di riuscire di riappropriarci il prima possibile delle nostre vite. Quindi questa chiusura rimarrà ancora per parecchio tempo, non sappiamo bene quando. Adesso stiamo molto, ma molto lentamente riaprendo alcune attività, anche se in maniera, devo dire, abbastanza contraddittoria e francamente incomprensibile, perché voglio dire, hanno riaperto le librerie, ma se io adesso esco e vado in libreria a comprare il mio libro e mi becca la polizia o mi beccano i carabinieri, a me mi fanno una bella multa, perché chiaramente rimane comunque l'obbligo di uscire solo per motivi di provata necessità. Ovviamente un libro non so quanto possa essere una provata necessità, ma insomma, a parte questo, però dicevo che sui media ci raccontano del cosiddetto modello Italia, no? Come se il governo Conte avesse stabilito un vero primato nel mondo alle prese con il coronavirus, diventando per l'appunto un modello per tutto il mondo. E questa è una baggianata che ci stanno raccontando a reti unificate, ma è proprio così? No, non lo è assolutamente, non lo è assolutamente. Non solo perché le altre nazioni, molte nazioni stanno pian piano riaprendo, cioè molto prima di noi, cioè noi abbiamo chiuso prima degli altri, ma riapriamo più tardi degli altri, ed è qualcosa di folle, o comunque che rende bene il polso di quella che è la vera situazione, di quella che è la vera situazione, cioè di un paese, o meglio di un governo che ha agito in ritardo e soprattutto ha agito male. Io infatti vi invito a rileggere un articolo che ha pubblicato il 14 aprile, quindi pochissimi giorni fa, il nostro ottimo Adolfo Spezzaferro sul Primato Nazionale Online, che infatti il titolo recita: altro che modello Italia, ecco perché Spagna, Germania e Francia stanno già riaprendo quasi tutto. E in effetti lo vediamo. Qua c'è scritto tutto, potete andare a vedere come, cioè, stanno riaprendo le scuole, magari certo molto lentamente, a scaglioni, comunque attività produttive che riaprono, eccetera, eccetera. Mentre noi qua ancora non sappiamo come andranno le cose. Ecco, la Azzolina, il ministro dell'istruzione, ha sostanzialmente confermato che le scuole dovrebbero riaprire addirittura a settembre. Cioè, e questo è abbastanza ridicolo, perché insomma, molte nazioni, ve l'ho detto, le hanno già riaperte. Ho letto recentemente della Danimarca, che ha già riaperto le scuole con il distanziamento necessario, con tutte le misure di sicurezza più opportune, eccetera, eccetera, però hanno riaperto. E quindi io vi invito a leggere questo articolo del buon Adolfo sul Primato Nazionale Online. E a questo punto io vi ricordo che, per chi non lo sapesse, che il Primato Nazionale non è soltanto online con il suo quotidiano, ma anche un mensile in edicola che potete, cartaceo quindi, visto che le edicole sono aperte, potete andare a comprarlo e leggerlo, quindi avrete analisi a tutto tondo della situazione politica, vari approfondimenti culturali, rubriche di firme prestigiose del sovranismo italiano, quindi da Alessandro Meluzzi a Diego Fusaro, a Adriano Scianca, a tantissimi altri. E perché vi dico questo? Perché proprio per andare a rompere le scatole a questo governo che ci vuole convincere di aver addirittura creato un modello, il modello Italia, ebbene, sul numero attualmente in edicola del Primato Nazionale, del mensile, troverete un altro articolo, sempre del nostro ottimo Adolfo Spezzaferro, che ripercorre tutta quella che noi abbiamo chiamato una cronologia della catastrofe, una cronistoria della catastrofe, cioè di come il governo abbia agito in maniera cialtronesca e francamente imbarazzante. Ed è molto interessante, perché Adolfo qua ripercorre tutte le tappe, no? Dall'11 gennaio, quindi dalla prima vittima in Cina, e va poi a vedere che cosa ha fatto davvero il governo Conte, che cosa non ha fatto il governo Conte. E questo risalta ancora più agli occhi se noi vediamo cosa hanno fatto altre nazioni, come la Germania per esempio. Ecco, la Germania effettivamente in un certo senso ha agito tempestivamente, ha agito bene, tant'è che quelle cifre che giravano inizialmente, no? Comunque c'erano, a fronte di molti contagi anche in Germania, c'erano però pochissimi morti. Tant'è che molti hanno pensato: ok, magari i tedeschi, cioè il governo tedesco, non vuole andare a dare le cifre vere per non scatenare un'ondata di panico tra la popolazione. E invece no, quelle cifre a quanto pare erano e sono vere, perché la Germania ha agito con tempestività, ha subito circoscritto quei pochi focolai, andando appunto a chiudere tutto, però in maniera mirata, senza dover per forza fermare tutta la nazione, anche se poi per un periodo l'ha dovuto anche fare. Però insomma, la prevenzione in quel senso ha fatto la differenza, e questo non può che farci incazzare, scusate il termine, perché io non so se lo ricordate, lo cito sempre, ma ripetita Juvent, il Giuseppe Conte, il nostro premier, a fine gennaio era andato ospite da Lilli Gruber a 8:30 sulla 7, quando la Gruber, di fronte ai primi contagi in Cina, insomma la cosa stava diventando parecchio seria, gli chiese al buon Conte: ma quindi noi siamo pronti ad affrontare questa eventuale epidemia? E Conte disse: sì, siamo prontissimi. Ecco, tutto questo non era vero, non era vero. Poi abbiamo assistito a errori di comunicazione veramente grotteschi tra lui, Speranza, questi decreti del Presidente del Consiglio non chiari, contraddittori, insomma una debacle su tutta la linea, ecco. E quindi io veramente faccio fatica a comprendere come il governo abbia la faccia tosta di parlare di modello Italia, ma io sono ancora più esterrefatto che la stampa, cioè che i giornalisti, quindi i nostri colleghi della stampa mainstream, parlino effettivamente di modello Italia e di quanto Conte sia bravo e il governo abbia tenuto alla grandissima, abbia agito in maniera impeccabile e amenità varie. Ecco, io sono veramente, veramente basito, basito. Eppure è così, però insomma, per questo ci siamo noi, c'è Radio Bandiera Nera, c'è il Primato Nazionale, noi vi vogliamo raccontare un'altra realtà, che poi è la realtà sostanzialmente che uno può vedere semplicemente mettendo il muso fuori di casa. Ed è tant'è notizia delle ultime ore, e potete trovare anche questa notizia, potete trovarla anche sul Primato Nazionale online, e cioè questo, che insomma negli Stati Uniti, che attualmente è diventata la nazione più colpita al mondo dal coronavirus, abbiamo giusto oggi, no, ieri, scusate, 4.591 morti in sole 24 ore. Insomma, là è una situazione molto, molto drammatica, però la cosa incredibile è che là il picco c'è già stato, almeno così dicono gli esperti americani, e quindi piano piano Trump e il governo degli Stati Uniti stanno riaprendo. E anzi, Trump che cosa ha fatto? Ha creato una task force con i big dell'industria, per andare poi a far ripartire la nazione, anzi a contrastare la crisi economica che ovviamente ci sarà anche lì. Poi su questo magari torneremo anche in seguito, perché la cosa interessante è che cosa è successo? Che la Fed, cioè la banca centrale americana, ha stanziato la bellezza di 2 trilioni di dollari nel mercato interno statunitense. Cioè, 2 trilioni di dollari sono ovviamente una cifra enorme. Voi pensate che 2 trilioni di dollari è esattamente il PIL dell'Italia. Ecco, è vero che ovviamente, però ecco, calcolate che gli Stati Uniti hanno 10 volte il nostro PIL, quindi hanno il PIL annuale degli Stati Uniti è 20 trilioni, quindi 20 mila miliardi di dollari. E quello dell'Italia è 2000, e quindi che succede? 2 trilioni di dollari che gli Stati Uniti hanno creato dal nulla, poi su questo ci torneremo, hanno creato dal nulla e li hanno messi nel mercato interno, mentre noi abbiamo ancora Conte che sta tentando di rintuzzare gli attacchi delle opposizioni, ma non solo, anche dell'opposizione interna dei 5 Stelle, sul MES, che sarebbe, come sappiamo tutti, un cappio al collo alla nostra nazione e ci porterebbe veramente alla catastrofe. Ma di questi temi magari parleremo più tardi. Io nel frattempo vi invito a leggere questo articolo di Adolfo, che è una bella analisi di quello che sta facendo il governo degli Stati Uniti con queste task force industriali. Hanno sostanzialmente mobilitato tutte le industrie più rappresentative degli Stati Uniti per far ripartire l'economia, mentre noi abbiamo Conte in Italia che non sa sostanzialmente che pesci pigliare, tant'è che Confindustria pure l'ha detto, le misure che sono state prese dal governo sono delle misure sostanzialmente antindustriali, perché non ci, come posso dire, non ci aiutano assolutamente nella ripartenza della nazione, e quindi ad affrontare nel migliore dei modi la crisi economica che ci aspetta, e che lo abbiamo ripetuto più volte, lo abbiamo analizzato più volte, sarà veramente terribile. E quindi, insomma, questa è la situazione, però nonostante questo dobbiamo sentirci le puttanate che ci dicono in televisione e sui giornali. Io chiedo sempre scusa per il mio linguaggio colorito, ma veramente a sentire, a leggere certe cose uno perde proprio le staffe. E allora io a questo punto direi così, insomma, divertiamoci anche un po', magari, perché insomma siamo tutti i giorni costretti a sentire i numeri drammatici dei nostri morti qua in Italia, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, quindi cose molto tristi che ci addolorano veramente. Però adesso, insomma, non possiamo stare qui a piangere e basta, magari ci possiamo anche divertire, perché effettivamente è divertente come la nostra classe politica, come la nostra anche classe intellettuale sia completamente sganciata dalla realtà, ma completamente sganciata dalla realtà. Io infatti adesso sapete che faccio? Io adesso vi faccio sentire un breve video di Pierluigi Bersani. Guardate, è un articolo che voi intanto trovate sempre sul Primato Nazionale online, e voi potete anche andarvelo a risentire là il video che vi farò sentire io. L'articolo è a firma della nostra ottima Cristina Gauri, che è una delle penne più taglienti del Primato Nazionale, e sostanzialmente ha ripreso le dichiarazioni che Pierluigi Bersani ha fatto ieri di martedì sulla 7, quindi ospite di Giovanni Floris, chiaramente tramite Skype o comunque tramite, quindi da remoto ovviamente, e rende proprio l'idea di come questa classe politica sia totalmente sganciata dalla realtà, ragazzi, veramente sganciata dalla realtà, perché voi sapete che questa crisi già adesso si sta abbattendo su tutta la nazione e soprattutto si sta abbattendo su moltissime persone, che magari non hanno la fortuna di avere un contratto che garantisca loro delle entrate regolari. Penso a partite IVA, penso a liberi professionisti, ovviamente tutte quelle categorie, insomma, che sono state le più colpite da questo lockdown, come si suol dire, no? Da questa chiusura totale della nazione. Ebbene, che cosa ha detto il buon Bersani? Ve lo dico: in Italia non si muore di fame. Ecco, non si muore di fame. Ecco, lui dal suo giardinetto là in provincia di Piacenza, cioè, ha scambiato la realtà del suo quartiere per la realtà totale, insomma, globale della nazione, ed è veramente non so neanche trovare degli aggettivi, ragazzi, veramente. Io adesso ve lo faccio sentire perché è veramente irritante, eh? A tra poco.
Altro che, se sono d'accordo. Sono in una città, una piccola provincia, dove ci sono fin qui 720 morti.
Lei da quanto è in isolamento, segretario Bersani? Lei da quanto è?
Insomma, praticamente è un mesetto che in qualche modo siamo chiusi, siamo in una zona molto delicata, difficile. E qui si vede l'andamento delle cose, perché un miglioramento c'è, ma avanza in modo talmente lento che sembra quasi che vada indietro. Quindi noi bisogna che teniamo i nervi saldi, che resistiamo e che, diciamo, ci mettiamo tutta la pazienza e la buona volontà, perché ne usciremo. Ecco, io sento qualche demagogo che dice: ma non voglio morire di virus, non voglio morire neanche di fame. No, si muore di virus, perché di fame in Italia non muore nessuno, sia chiaro.
Eccolo qua, abbiamo ascoltato il nostro prode Pierluigi Bersani che ci ha detto che in Italia non si muore di fame, non si muore di fame, ragazzi, eh? Sappiatelo, e chi lo dice è un demagogo, è un demagogo. Io veramente non lo so, non lo so, veramente boh, non so neanche commentare. Quindi, grazie a Dio per noi l'ha fatto Cristina Gauri sul primato nazionale online. Ed è divertente perché non ha fatto in tempo a finire di dire queste puttanate il buon Bersani che è uscita questa notizia che è proprio fresca di oggi. L'ha data in anteprima la stampa perché riguarda Torino ed è stata ripresa dalla nostra ottima Cristina Gauri. Titolo ve lo leggo: Ora i torinesi assaltano il Monte dei Pegni. Tra gli italiani è incubo povertà. Ecco, cioè, avete capito, eh? Cioè, voi in Italia nessuno muore di fame, però bisogna spiegare a Bersani che purtroppo la gente, sai com'è, gli finiscono i soldi e c'è chi va al Banco dei Pegni. Chi va al Banco dei Pegni, quindi chi va sostanzialmente a portare gli ori di famiglia e quant'altro perché ha bisogno di liquidità. E quindi si ritorna all'antica abitudine di bussare allo sportello dei pegni. Adesso vi leggo qualche straccio dell'articolo della nostra Cristina, quindi uno sportello come quello della Banca San Paolo in via Botero, alle 6, questo sempre a Torino, ripeto, alle 6 la fila conta 40 persone, alle 8 circa 100, ma gli uffici non sono in grado di sbrigare più di 20 pratiche per turno. Quindi sono proprio file, code infinite di fronte al Monte dei Pegni, ecco. Qua leggiamo anche quello che ci dicono alcuni avventori, cioè alcuni avventori, cioè alcune persone che stanno in fila. Questo è uno che si chiama Marco, è la quinta volta che vengo e mi rimandano sempre a casa. Arrivo da Pinerolo, non posso di certo continuare a fare avanti e indietro. Devo lasciare dell'oro, sono venuta di nascosto. Se mio marito lo scopre, mi ammazza, ma abbiamo bisogno di soldi. Adesso. La spesa non si può rimandare, questa è un'altra signora. Come può una madre ammettere che è costretta a vendere le collane per comprare il cibo? Queste sono le voci delle persone in fila al Monte dei Pegni. Cioè, quindi è una situazione veramente tesa, molto tesa. Vado avanti nella lettura perché è veramente interessante. Alcuni dipendenti del Monte dei Pegni si sono ammalati di Covid-19. Di conseguenza, il servizio lavora sotto organico. Si apre a giorni alterni a seconda della disponibilità. Ecco, credo che dovrei essere tornato in diretta. Purtroppo c'è stato un piccolo problema tecnico. Io vi ricordo sempre che noi, purtroppo, stando anche noi in quarantena, siamo costretti a lavorare da casa e quindi non abbiamo a disposizione chissà quali potentissimi mezzi. Ecco, quindi mi scuso per questa interruzione, però facciamo quello che possiamo. Ecco, chiedo clemenza a tutti i nostri ascoltatori. Comunque vi stavo parlando della situazione drammatica che stanno vivendo molti nostri connazionali anche in zone comunque ricche, comunque che non hanno problemi particolari in situazioni normali, no? In condizioni normali hanno grandi problemi economici, e però in questo momento stanno veramente male, stanno veramente in difficoltà. E come dicevo prima, non so se ero ancora in diretta, però insomma bisogna capire che queste persone sono state lasciate sole da un governo, e questo bisogna dirlo forte e chiaro. Bisogna puntare il dito contro i responsabili, contro i colpevoli di questa situazione. Quindi altro che modello Italia, non prendiamoci in giro. E scusate anche quel cialtrone di Bersani che ci viene a dire che la gente non muore di fame. Ecco, potrebbe andare, anzi no, non lo può fare perché sennò lo arrestano, ma magari, però potrebbe andare appunto a Torino a vedere le code interminabili di fronte al Monte dei Pegni. Va bene, noi allora vi
it just won't last. You love the way I look at you.
You live what
Ed eccoci tornati in diretta. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questo è il Primato Quotidiano, la rassegna curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e prima vi ho parlato del buon Pierluigi Bersani e del suo totale sganciamento dalla realtà che molti italiani, la maggioranza degli italiani, vive ogni giorno in questa quarantena a quanto pare interminabile. Ecco, e continuiamo anzi con fatti divertenti, o comunque divertenti se li vediamo dal lato giusto, perché vi stavo parlando della narrazione unilaterale e propagandistica sia del governo Conte, che però là è chiaro c'è un interesse a difendere il proprio operato, sebbene fallimentare, sebbene catastrofico, ma c'è un interesse chiaro. Ecco, quello che a me dà molto più fastidio invece è la stampa, cioè i miei colleghi sostanzialmente, perché continuano a riprodurre in maniera completamente acritica le apologie e la propaganda del governo, ecco, senza filtro critico, da veramente, rende veramente, diciamo, la cifra dello stato di salute del giornalismo italiano, leggere tutte queste stronzate, ecco, lo dico in maniera molto chiara, sui media o sentirle in televisione, leggerle sui giornali online e su carta, insomma, veramente, veramente di tutto. Ed è quella la cosa, tra l'altro, interessante, che mentre noi abbiamo una stampa completamente allineata e desiderata del governo, che cosa ha fatto una decina di giorni fa il governo? Il governo ha annunciato che sarebbe stata formata un'unità antibufale. Cioè, che succede? Non è il governo che dice stronzate, e lo ha fatto, poi adesso ci arriveremo, ma è colpa delle famose catene su WhatsApp, no? Quelle bufalette che girano su qualche medico che in Alaska, rinchiuso in un igloo, ha trovato il vaccino per il coronavirus e ce lo vogliono tenere nascosto, no? Ecco, queste cose qua, ecco. Quindi addirittura è stata formata una unità, una task force anti-fake news, che poi figuriamoci usare l'italiano, noi la chiamiamo unità anti-bufale. E va bene, questo chi l'ha fatto? L'aveva detto una decina di giorni fa Andrea Martella, che è un dirigente del Partito Democratico, e chi altri se no, ed è soprattutto attualmente sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'editoria. Quindi un nome, una garanzia, questo Martella. E che cosa ha fatto? Ha sostanzialmente messo insieme una task force antisovranista, ne abbiamo parlato diffusamente sul nostro quotidiano online, ne parleremo anche nel numero di maggio del mensile del Primato Nazionale, e lo potete leggere appunto che questa famosa task force anti-fake news, cioè, alla fine è una task force antisovranista, cioè non hanno sentito le opposizioni, hanno fatto tutto da sé, e chi hanno chiamato? Chi sono i tre moschettieri di questa task force? Sono Riccardo Luna, editorialista di Repubblica, Francesco Piccinini, direttore di Fanpage, e David Puente, il debunker di Open. Sostanzialmente una unità antibufale completamente sbilanciata in favore del pensiero globalista, ma anche della vulgata che ci ammannisce ogni giorno il governo Conte. Ecco, quindi queste persone adesso dovrebbero decidere cosa è vero e cosa è falso sul coronavirus. E perché vi sto parlando di questo? Vi sto parlando di questo perché giusto ieri è uscita una bella inchiesta di Francesca Totolo, la nostra ottima Francesca Totolo, sul Primato Nazionale online. E che cosa ha fatto? Ha sostanzialmente raccolto tutte le fake news vere e proprie, cioè le bufale messe in circolo dai sedicenti esperti, virologi, epidemiologi, infettivologi, insomma tutti quelli che hanno riscoperto un proprio ego ipertrofico in queste settimane, che si sono messi a pontificare in TV, sui giornali, eccetera, perché decidano i tecnici, decidano gli esperti, che poi appunto sono loro che hanno causato anche problemi quando il governo si è trovato a dover reagire, perché se tu parli con un virologo, no, come la Gismondo, che ti dice no, questa è una banale influenza, tra una settimana è tutto finito, è chiaro che anche gli organi di governo dicono vabbè, allora non ci dobbiamo preoccupare più del dovuto, e invece avremmo fatto bene a preoccuparci. E quindi la buona Francesca Toto che cosa ha fatto? Dopo aver scritto, comunque aver realizzato un'inchiesta sulle fake news dei politici, tra cui c'era anche il Ministero della Salute, io non so se vi ricordate la pubblicità, lo spot che aveva mandato in onda, mi sembra gennaio-febbraio, il Ministero della Salute, in cui si diceva no, tranquilli, il contagio è molto improbabile, non preoccupatevi, continuate ad andare avanti. Ecco, questa task force anti-fake news si occuperà anche di loro, cioè dei politici e soprattutto dei cosiddetti esperti, e soprattutto chi è David Puente per andare a dire a un virologo no, questa è una fake news. Insomma, è tutto un cortocircuito incredibile. Comunque vi invito a leggervi l'inchiesta di Francesca, ma soprattutto, ragazzi, adesso devo arrivare al pezzo forte della giornata, preparatevi, tenetevi forte, allacciatevi le cinture, perché questa è veramente grandiosa, ragazzi. Il Corriere della Sera oggi ci ha regalato una fake news di proporzioni colossali, e noi speriamo anche che i nostri solerti segugi della task force antisovranista comunque si mettano in moto, perché che cosa è successo? Adesso vi leggo il titolo del nostro pezzo, che è un virgolettato che appunto cita il Corriere: contro il coronavirus meglio un premier donna. Questo l'ha scritto il Corriere della Sera, ma quella del Corriere è una fake news. L'articolo è del nostro ottimo vice direttore Davide Di Stefano, che si è andato a spulciare un po' i dati, perché effettivamente è un titolo che colpisce: contro il coronavirus meglio un premier donna. Cioè, ragazzi, cioè, veramente. Questo chi l'ha scritto? Antonio Polito, non so se ve lo ricordate, comunque editorialista del Corriere, ma prima ancora mi sembra che stessa Riformista, insomma comunque uno di quei giornalisti mainstream parecchio quotati. E quindi sulle colonne del quotidiano di Via Solferino vi leggo dall'articolo, dal bellissimo articolo di debunking vero e proprio di Davide. Quindi sulle colonne del quotidiano di Via Solferino l'editorialista afferma che i paesi che hanno resistito meglio al coronavirus hanno una cosa in comune: sono governati da donne. Quindi per Polito le magnifiche sette nazioni si intende, le magnifiche sette premier donne sono quelle di Islanda, Finlandia, Norvegia e Danimarca, ma anche Germania, Taiwan e Nuova Zelanda. Però adesso arriviamo al punto forte, cioè Davide giustamente ci dice che Polito è bocciato in geografia, perché per affermare la sua tesi Polito non punta sui quattro che fanno parte dei soliti nordici che fanno sempre tutto bene, ma concentra la sua attenzione soprattutto su Taiwan, Nuova Zelanda e Germania, che però la Germania potrebbe tranquillamente rientrare nelle considerazioni valide per i paesi scandinavi, ma vabbè. Polito, continua sempre Davide, esalta dunque i governi al femminile di Taipei e Wellington, visto che nell'isola di Formosa i morti finora sono stati solo 6 su un totale di circa 23 milioni di abitanti, mentre nella nazione oceanica i decessi sono fermi a 9 su 5 milioni di abitanti. Tutto vero, tutto giusto, ci dice Davide, ma Polito, per dare ulteriore forza ai risultati al femminile, parla di Taiwan e Nuova Zelanda come entrambi pericolosamente vicini all'epicentro. Questo è un virgolettato di Polito, E qua Davide giustamente commenta: qualcuno si prenda la briga di fare qualche ripetizione in geografia al giornalista del Corsera, perché Wuhan e Wellington distano 10.115 km. Quindi Wuhan il focolaio originario del coronavirus e Wellington, Nuova Zelanda, distano 10.115 km. Allora anche l'Italia sarebbe pericolosamente vicina all'epicentro, visto che Wuhan e Roma sono divise da appena 8.666 km. Quindi Roma è più vicina a Wuhan rispetto a quanto non lo sia Wellington a Wuhan. E nonostante questo, Polito parla di una nazione pericolosamente vicina all'epicentro cinese. Vabbè, insomma, ragazzi, questo è Corriere della Sera, eh? Corriere della Sera. E qua continua Davide: c'è poi da dire che la Nuova Zelanda, oltre ad avere una densità di popolazione bassissima, e ci credo, quindi chiaramente se cioè, sono due abitanti ogni 10.000 km quadrati, è chiaro che i contagi sono sostanzialmente azzerati. Quindi c'è da dire che la Nuova Zelanda, oltre ad avere una densità di popolazione bassissima, dicevo, è una nazione composta da due isole, collocata in una delle zone più remote del globo terracqueo, non certo un centro nevralgico di scambi commerciali, che è talmente evidente che fa ridere. Mentre per quanto riguarda Taiwan, Polito non sembra prendere in considerazione che si tratta di un'isola, anche questa è un'isola, e che per quanto vicina alla Cina lo è senz'altro meno di stati con confine terrestre come Russia o Vietnam. Quindi ragazzi, veramente questo è Polito. E continua Davide nell'articoletto di Polito sul femminismo di governo come panacea della pandemia, i punti deboli si chiamano Germania e Belgio. Quindi detto di Taiwan e Nuova Zelanda, arriviamo però ai veri punti deboli dell'articolo di Polito, che sono Germania e Belgio. Nell'elenco, continua Davide, nell'elenco delle motivazioni che hanno permesso ai tedeschi di avere la migliore risposta al Covid-19 tra le nazioni occidentali, il giornalista, cioè Polito, cita una serie di fattori storici, culturali e strutturali che poco hanno a che vedere con l'esperienza di governo della Merkel. Vengono citate perfino le azioni di Bismarck e Schröder. Insomma, è evidente che il ragionamento valido per i soliti nordici organizzati meglio si può estendere tranquillamente per la solita Germania. I meriti di Angela, secondo Polito, sarebbero comunque quelli di aver agito con prudenza e decisione, ma non si capisce quale valore aggiunto avrebbe portato il fatto che ad agire fosse una cancelliera e non un cancelliere. Quindi, effettivamente, se qua addirittura mi citi Schröder, che fu cancelliere della Germania a inizio anni 2000, e addirittura Bismarck, che ha unito la Germania nel 1870-71, perché allora dovrebbe essere, qual è il valore aggiunto della Merkel, sia di Davide? Ovviamente nessuno. Andiamo avanti, c'è poi il caso del Belgio, di cui il Corriere non può fare a meno di parlare. Si tratta della nazione con uno dei tassi di mortalità più alti in relazione agli abitanti, 4.857 morti su un totale di poco più di 11 milioni di residenti. Quindi peggio dell'Italia, per capirci, primo paese europeo ad essere colpito dal coronavirus. E il primo ministro del Belgio è una donna e si chiama Sophie Wilms. Capite? Cioè, quindi adesso il primo ministro del Belgio è una donna, ha il peggior risultato a livello di contagi e tasso di mortalità, eppure questo viene taciuto, perché, o meglio, ma Polito utilizza l'eccezione belga per portare comunque acqua al suo mulino, sostenendo che non si può dire che i paesi diventano migliori se sono diretti da donne, ma forse si può dire che sono diretti da donne perché sono paesi migliori e hanno sistemi di selezione più aperti ed egualitari. La supercazzola delle supercazzole, questo è il mio commento. Cioè, io vabbè, veramente sono veramente basito, ma andiamo avanti, perché qua Davide ci parla delle omissioni di Polito, quindi delle omissioni del Corriere della Sera. Continua a leggere: nella sua opera di disinformazione, Polito, oltre a semplificare in maniera ridicola i dati per trarne delle conclusioni sociologico-antropologiche, dimentica di citare le decine di nazioni che, seppur governate da uomini, hanno un tasso di mortalità e diffusione del virus molto bassi. Quindi anche in altri paesi dove governano gli uomini si possono prendere le giuste misure e fare le cose per bene, questo lo aggiungo io. Andiamo avanti. Perché parlare di Taiwan e non del Vietnam, ad esempio, si chiede Davide, che sebbene governato da un uomo e confinante con la Cina, al momento vanta zero morti? Perché esaltare la Germania o la Danimarca, ma non fare accenno all'Austria? Infatti è governata da un uomo, Sebastian Kurz, ma al momento ha solo 410 decessi, stessa proporzione rispetto al numero di abitanti, con i 4.093 della Germania. Effettivamente è così, perché la Germania conta 80 milioni di persone e ha avuto 4.000 decessi. L'Austria ha 8 milioni di abitanti e ha 410 decessi, quindi ha sostanzialmente, facendo la proporzione, lo stesso risultato buono che ha conseguito Kurz della Germania, della Merkel. Quindi quando non si capisce dove ci sia questa differenza tra essere uomo o donna al governo. Ma va bene, andiamo avanti. C'è poi la Russia, governata dal cattivissimo Putin, che fa meglio di qualsiasi nazione europea, nonostante i 4.250 chilometri di confine con la Cina. Appena 273 morti su 144 milioni di abitanti. Ecco, Putin, a quanto mi risulta, non ha la fica. Scusate se io vado a dire queste cose, che insomma... però veramente pulito questa gente qua, non so veramente commentare. Andiamo avanti, divertiamoci fino alla fine. Tornando in Asia, poi Polito evita di citare la Corea del Sud e il Giappone, nazioni prese a modello da tutto il mondo per la gestione della pandemia, con un numero di decessi complessivo, 420, di poco superiore a quello dell'osannata Danimarca al femminile, nonostante insieme facciano quasi 180 milioni di abitanti. Insomma, potremmo andare avanti all'infinito per tirare fuori dati che sconfessano palesemente la teoria di Polito del Corriere della Sera. Quella delle magnifiche sette ha tutti i crismi per essere giudicata una fake news, o quantomeno un factoid, stando al lessico di David Puente. Ecco, David Puente, quando tirò fuori la vera e propria fake news, la bufala di Repubblica sugli insulti, i presuntissimi insulti web alla Segre, ecco, Puente, che dovette fare la ramanzina a Repubblica, però lo fece con grande sportività, con grande accondiscendenza, tutto quanto. Non parlò di fake news, cosa che era effettivamente, ma parlò di fattoide. Vabbè, insomma, un'altra supercazzola. Va bene. Io spero di avervi fatto divertire in mezzo a tutte quante le notizie purtroppo tristi che girano sul coronavirus. We'll be right back. Rieccoci in diretta, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questo è Il Primato Quotidiano, la rubrica curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti, anzi vi ricordo che domani, che sebbene sia sabato, ci sarà comunque un'altra puntata del Primato Quotidiano, sempre alla stessa ora, e sarà in diretta il nostro super mega direttore Adriano Scianca, quindi ci ridiamo anche un po' su, perché insomma, prima ve lo dico, io a volte poi mi lascio un po' andare anche con i termini, ma insomma leggere le stronzate di Polito veramente, ragazzi, stavo con le lacrimoni agli occhi, ve lo dico, un po' per divertimento, ma un po' anche per rabbia, ecco, ve lo dico, perché poi a leggere certe cose, ragazzi, cioè, io almeno sbrocco proprio, raga, sbrocco proprio, lo dico proprio romanesco così, mi viene proprio da sbroccare. Vabbè, comunque andiamo, vi prendo gli ultimi 5 minuti per parlarvi del famoso MES che sta tenendo, si è preso il, diciamo, è ormai diventato centrale nel dibattito politico, sebbene Conte si stia districando con giravolte veramente, non saprei neanche come definirle, comunque delle giravolte abbastanza grottesche. Non so se ve lo ricordate, no, assolutamente no, il MES sì, Eurobond. Poi incredibilmente all'Eurogruppo va Gualtieri che dice no, MES sì, ma light. Che poi, ragazzi, il MES light non esiste, parliamoci chiaro, perché queste famose condizionalità, che poi è un termine brutto, condizionalità, una brutta traduzione dall'inglese, parliamo di condizioni, ecco. Utilizziamo da oggi, io utilizzerò soltanto la parola condizioni. Il MES con condizioni o senza condizioni, come dicono là, no? Il MES light. Però queste condizioni non ci sarebbero solo per la durata della pandemia. E però qual è il contraltare? Che tu, per prenderti quei pochi miliardi che ti mette a disposizione il MES, anche se senza condizioni per la durata della pandemia, poi comunque tu quei soldi li devi ridare. E poi le condizioni scattano nel momento in cui tu accedi e finisce la pandemia, accedi a quei soldi e finisce la pandemia. E quello vuol dire sostanzialmente portarsi la troica in casa. Che succede? Che buona parte del governo, cioè PD e Italia Viva, chissà come mai, sempre loro, ragazzi, sempre loro, sono a favore ovviamente del MES, perché loro che ci hanno venduto il culo, scusate ancora i termini, hanno venduto il culo dell'Italia a Bruxelles, vogliono continuare nella loro meritoria opera, e a loro, al coro di PD e Italia dei Valori, si è unita anche Forza Italia, perché Berlusconi, lo sappiamo, sta pur sempre nel Partito Popolare Europeo, e quindi ciò che ordina Frau Merkel per Berlusconi è sostanzialmente un ordine. Quindi ci ritroviamo veramente con governo e opposizione spaccati, Se ci fate caso. Quindi nel governo ci sono PD, Italia dei Valori a favore del MES, mentre i 5 Stelle si sono detti contrari. Speriamo che tengano botta, ma io non ci credo tanto che terranno botta i 5 Stelle, lo dico. Mentre all'opposizione abbiamo Fratelli d'Italia e Lega contro il MES, e Berlusconi che invece ha detto no, ma sarebbe un'idiozia non prendere quei soldi, tanto sono dunque 30-40 miliardi, li utilizziamo, non ci sono le condizioni, no? Le famose condizionalità non ci sono. Ve l'abbiamo già spiegato sul Primato Nazionale online, sul mensile, trovate spiegato tutto sul MES, su quanto è pericoloso, perché è così pericoloso, ed è giusto mantenere alto il livello dello scontro, perché è così pericoloso e perché il MES light comunque sarebbe una buffonata, ragazzi, è un'altra supercazzola che si sono inventati Conte, la von der Leyen, tutti gli altri falchi di Bruxelles e Francoforte, è sostanzialmente una supercazzola. Questo deve essere chiaro. Sul MES, ragazzi, non bisogna assolutamente abbassare l'attenzione, non bisogna abbassare l'attenzione, anzi bisogna tenere altissimo il livello dello scontro, perché se noi accediamo al MES, noi ci portiamo la troica in casa. Questo deve essere chiaro. E non state a sentire quello che vi dice Conte o che vi dicono Gualtieri e altri buffoni, scusate il termine, no, anzi, ci sta tutto. Ecco, non ascoltate quello che vi dicono, no, ma tanto alla fine non ci sono le condizioni, o comunque sarebbero condizioni molto blande, no, cioè, no, è comunque debito, è comunque, c'è comunque Bruxelles che ti dice poi come tu devi spendere quei soldi, come tu devi spendere quei soldi, e tra l'altro sarebbero soldi da spendere in attrezzature sanitarie, eccetera. Quindi, cioè, che ci facciamo adesso con i respiratori polmonari? Certo, cioè, ci servono probabilmente, sì, però nel senso, ragazzi, questa pandemia finisce, ma poi dopo c'è una nazione da ricostruire. E con che lo ricostruiamo? Con le bricioline del MES? Cioè il MES comunque sono 30-40 miliardi. Quindi, ragazzi, qua mi raccomando, non bisogna cedere di un millimetro, non bisogna cedere di un millimetro a queste cose. Quindi sì, il tempo è scaduto, però ci tenevo appunto in chiusura a dire questo. Sul MES, ragazzi, non credete a quello che vi dicono, è un'inculata da tutti i punti di vista. Non importa come ve la presentano, è un'inculata. Lo dico con termini così brutali, crudi, ma almeno l'antifona è chiara. Quindi io... No, a me non resta che ringraziarvi per averci ascoltato. Vi ricordo che il Primato Quotidiano torna domani dalle ore 13 alle ore 14 con il nostro direttore Adriano Scianca, e io vi saluto con una canzone per me.
Cammino distorto il mio orizzonte, dietro ad ogni sbaglio è lì che ritrovo la mia sorte. È lungo il mio cammino, chissà quanti spariranno, chi combatterà, chi cambierà, quanti tradiranno. Ecco qui che scorre la mia vita, ecco qui una lotta mai finita. qui che scorre la mia vita. Ecco qui una lotta mai finita. Oh. E lungo il mio cammino ripenso alla serata. Rivedere quell'amico, un fratello, un camerata. E lungo il mio cammino difficile.